livello in cui noi vediamo le cose decadere poco a poco, questa è un'impermanenza molto evidente, evidente a tutti, e anche gli animali hanno esperienza di questo, della decadenza del proprio corpo o degli altri fenomeni. I fenomeni appaiono, decadono, scompaiono. Questa evidenza è l'evidenza del cambiamento. Vediamo qualcosa che esiste e poi qualcosa che non esiste più, che è stato sottoposto a cambiamento ed è cessato. Se noi, per esempio, guardiamo una nostra foto di qualche anno fa, vediamo molti cambiamenti, vediamo qualcosa che prima era esistito, adesso non esiste più. Per esempio, quando noi ci rasiamo il capo, abbiamo i capelli la mattina, ma alla fine quando ci rasiamo non abbiamo più capelli, verso sera di nuovo vediamo che qualcosa sta cominciando a crescere. Questo è un livello abbastanza evidente, diciamo macroscopico, del cambiamento, cioè dell'impermanenza grossolana. Gli anni passano e con essi cambiamenti avvengono gradualmente, è mese dopo mese, altrimenti non sarebbe possibile in un attimo tutto il cambiamento che si manifesta in un anno non potrebbe apparire improvvisamente in un attimo. Quindi questo processo di cambiamento avviene gradualmente, in un minuto, in un giorno, in una settimana, in un mese, si assiste a cambiamenti progressivi. Siamo testimoni di questo continuo processo di cambiamento. Di tutte le cose particolari e generali e vediamo anche gli effetti nel mondo tecnologico che ci circonda di questo cambiamento. Ogni giorno nuovi macchinari, nuovi apparecchi vengono prodotti e anche qui c'è un grande cambiamento, progressivo. E la mente è anche sottoposta a cambiamenti ogni minuto, ogni secondo. In un minuto vi sono infiniti cambiamenti e anche in un secondo vi sono infiniti cambiamenti se andiamo a livello sempre più profondo. A livello microscopico si possono vedere cambiamenti. Questo ovviamente non è così grossolanamente evidente, ma avviene. È molto chiaro quindi da queste esperienze che non esiste nessun singolo fenomeno o cosa che rimanga sempre immobile, uguale a se stesso. E per questo noi, anche se non vediamo il livello microscopico di cambiamento, però vediamo il livello grossolano e da questo possiamo dedurre il livello di cambiamento microscopico. L'impermanenza a livello sottile è sempre più sottile, è la vera natura di tutti i fenomeni e questo anche la scienza lo può dimostrare. Quindi noi dobbiamo avere una profonda comprensione di questi continui cambiamenti a livello sottile. Ogni fenomeno nel momento in cui nasce inizia ad essere sottoposto a un processo di cambiamento. Quindi tutte le cose sono della natura del cambiamento e nulla può fermare questo cambiamento. Quindi non c'è bisogno di una causa successiva per il cambiamento, è già nella natura delle cose, dal momento della creazione, dal momento della nascita di un fenomeno, il fenomeno inizia a cambiare. Ad un livello grossolano abbiamo l'evidenza e possiamo a livello grossolano a volte possiamo vedere anche le cause grossolane dei cambiamenti, però quando andiamo a livello sottile vediamo che Non ci sono cause successive esterne che creano i cambiamenti. A livello microscopico è proprio la natura dei fenomeni in sé che è questo, consiste in questo cambiamento. Quando Buddha ha insegnato le quattro caratteristiche delle nobili verità, sofferenza, impermanenza, la sofferenza dovuta all'impermanenza, ha parlato dei livelli di grossolani e sottili dell'impermanenza. È molto evidente che tutti i fenomeni dipendono da cause e che non è possibile che una causa qualsiasi produca un elemento qualsiasi, ma le cause e gli effetti sono collegati. È come una catena e ogni causa dà luogo ad un risultato che è congeniale a questa causa. E da qui derivano le caratteristiche del risultato. Gli aggregati sono della natura di sofferenza e questo è dovuto alle cause che producono gli aggregati. E gli aggregati sono causati da una natura, da una contaminazione. La natura degli aggregati è contaminata e questo è la causa del continuo cambiamento che si ha negli aggregati. E le azioni che producono le risultati positivi e le cause che producono risultati negativi sono dovute agli aggregati contaminati che possono maturare risultati diversi a seconda delle cause. Quindi c'è questo continuo cambiamento dovuto alla natura stessa degli aggregati, alla natura stessa dei fenomeni. Nel Bodhisattva Charyavatara troviamo due tesi. Vi possono essere alcune differenze riguardo al meccanismo del cambiamento che può avvenire a livello dei fenomeni inanimati e a livello dei fenomeni animati che dotati di sensazioni, emozioni, sentimenti. A livello fisico, delle cose fisiche, il processo di causalità è spiegato in termini di cause sostanziali materiali e può essere tracciato all'infinito, indietro all'infinito, ma per esempio invece quando si arriva a parlare di causalità di cose animate o il mondo interiore dei sentimenti, delle emozioni, delle sensazioni, una delle cause fondamentali è il karma. Con l'intenzione, il karma vuol dire azione connessa con l'intenzione. Le sensazioni di piacere e di gioia dipendono dalle attitudini mentali di questi degli esseri animati e dall'intenzione che può essere positiva o negativa, e questa intenzione, l'azione, il risultato quindi corrisponde all'intenzione che è la causa. E quindi quando si parla di mondo interiore, la coscienza quindi ha come causa un precedente momento di coscienza. A livello di cause, l'elemento dell'intenzione è accompagnato dall'elemento della potenzialità di sperimentare il risultato piacevole o spiacevole, azioni che causano dolore, sofferenza o gioia. Quindi vi è questa differenza, anche se non troppo grande, tra la causalità che riguarda fenomeni inanimati e la causalità che riguarda i fenomeni animati, perché a livello di fenomeni animati il fattore principale è l'intenzione. Tutti i fenomeni comunque, in conclusione, dipendono da cause e condizioni per la loro produzione, per la loro esistenza. Quindi gioia, felicità o sofferenza quindi non sorgono dal nulla, ma sorgono dalle proprie specifiche cause e condizioni. Queste specifiche cause e condizioni sono radicate nell'elemento di causalità che ha come fattore principale l'intenzione. Quindi le azioni positive produrranno un risultato, come risultato una sensazione di gioia, e così pure l'intenzione di recare beneficio agli altri. Questo è il motivo per cui è necessario coltivare cause positive, cercare di compiere azioni positive, manifestare motivazioni e intenzioni positive, quindi, e questo produrrà la rinascita in reami superiori come risultato. E fortuna e benessere in questa vita come risultati di una intenzione positiva. Per concludere quello che riguarda il mondo interiore, è importante considerare l'intenzione e le azioni che vengono indotte dall'intenzione. Per un certo verso, anche gli animali, per esempio gli uccelli, i corvi, tutte le specie di animali, molte specie di uccelli, sembrano essere più vicini alla comprensione della legge di causa ed effetto. Per esempio, tendono a conservare parti del cibo che possono mangiare successivamente, quindi hanno una comprensione anche di quello che può avvenire dopo. Se vogliamo guardare ancora più in profondità, il fatto che fenomeni particolari sono causati da particolari cause, questo stato di cause si chiama relazione. Vi sono relazioni tra cause ed effetti, e ci sono anche fenomeni che non sembrano avere una relazione così immediata. In genere le cause corrispondono ad un proprio risultato, e il risultato non nasce così da qualsiasi causa, ma dalla sua propria causa specifica. È interessante capire che le cause e le relazioni sono sempre in relazione tra loro. C'è una dipendenza, un rapporto di dipendenza. Non esiste un risultato o un effetto senza una causa. E non può esserci una relazione casuale, ma sempre causale. Il risultato e l'effetto avviene sempre dopo che si è manifestata la causa. Non esiste mai una causa che preceda un risultato, che segua un risultato che preceda una causa. Quindi questa relazione di causa ed effetto, anche se non è sempre visibile, è molto importante da comprendere, molto intrigante come da osservare, da studiare. Nella nostra vita quotidiana vi sono così tanti aspetti, così tanti fattori, problemi tecnici, ma se noi li consideriamo da vicino, se noi guardiamo una particolare situazione, la possiamo anche relazionare col passato e anche eventualmente con il futuro, e vediamo che ogni cosa, ogni fenomeno è sempre dipendente. Andando dentro profondamente nella relazione causa-effetto, noi cominciamo a portare in superficie le relazioni anche più sottili di causa e di effetto in termini di essere dipendentemente designati. Quando si arriverà a questa comprensione maggiore, sempre maggiore, si potrà arrivare alla comprensione della profonda natura delle cose, cioè che tutti i fenomeni sono semplicemente designati, che le loro relazioni si basano sulla designazione. I fenomeni sono relati tra di loro in termini di pura designazione, non possiedono nessuna identità di per sé. È sulle basi di questa comprensione, sulla base di questa profonda conoscenza del livello più sottile dell'originazione dipendente, che dobbiamo coltivare sempre di più la nostra comprensione e dobbiamo coltivare l'analisi di questa conoscenza, che diventare causa non solo per di liberazione, ma anche causa per il raggiungimento dell'onniscienza. Il livello sottile dell'originazione dipendente è questo, cioè i fenomeni non esistono di per sé in maniera autonoma e inerente, senza dipendere dagli altri. Ogni fenomeno dipende sempre ed è sempre in relazione con tutto il resto dei fenomeni. Nelle scritture si trova molto chiaramente la linea di demarcazione tra come i fenomeni esistono in termini di non in termini di estremo eternalismo e nemmeno in termini di estremo nichilismo, ma vi è una realtà dei fenomeni, un livello di esistenza dei fenomeni che non è né eternalismo né nichilismo, ma è un punto di riferimento che deve essere praticato, deve essere raggiunto, deve essere compreso, cioè la sensazione che i fenomeni esistono in qualche modo, e questo va ricercato con un'analisi profonda. La posizione della fisica quantistica e anche di derivazione da Einstein, la relatività può aiutarci nella comprensione di questa antica saggezza. Ogni volta che noi studiamo Nagarjuna, siamo profondamente ammirati e meravigliati dal fatto che Nagarjuna abbia già trovato precedentemente, nei tempi così lontani, quello che la scienza ha studiato oggi e a cui la scienza sta arrivando oggi. Per esempio, è importante capire che la scienza ha un approccio completamente imparziale, e questo è molto importante. È importante non seguire un'inclinazione personale o tradizionale, ma essere completamente aperti, totalmente imparziali nell'analisi, siamo al punto in cui nel testo si parla di questi due aspetti della originazione dipendente. Siamo nel primo punto, cioè la relazione dipendente per cause, l'originazione dipendente per cause. Anche l'omniscienza è molto rara e non avviene così facilmente, quindi è una cosa che va realizzata percorrendo il sentiero. Noi vediamo prima che le cose dipendono da cause e condizioni, quindi si originano dipendentemente da cause e condizioni, ma non ogni causa può dare qualsiasi risultato e non ogni risultato può dipendere da qualsiasi causa. Vi sono delle relazioni, devono essere delle relazioni tra le cause e gli effetti. Quindi questa produzione viene vista in termini di cause, proprie cause, ognuna delle quali dà un risultato particolare in relazione a quella causa specifica. Quindi vi deve essere una causa, vi deve essere la causa giusta in relazione a quel fenomeno e deve esserci la causa completa perché vi possa essere un risultato completo. Quindi deve esserci causa corretta e risultato corretto in relazione a questa causa. Quando vi è questa concomitanza si arriva al risultato corretto. Poi, secondo paragrafo, tutte le cose non possono nascere dal nulla, ma tutti i fenomeni sorgono da cause e condizioni. Le cause devono essere corrette per dar luogo a un risultato corretto. Nella nostra vita quotidiana noi incontriamo persone con attitudini diverse. Vi sono persone che sono più portate a manifestare afflizioni negative, gelosia, rabbia, e anche se accumulano molta ricchezza, queste caratteristiche emozionali non cambiano. Anche eruditi tra i religiosi, anche persone che si sono specializzate, che hanno ottenuto dei titoli, alti gradi di livelli a livello di educazione religiosa, di studi, se non prendono il Dharma nel proprio cuore, questi riconoscimenti, questi titoli che possono avere, saranno sempre macchiati da emozioni disturbanti. Nel caso, per esempio, nel caso di qualcuno che può, nel caso di qualcuno che invece magari ha meno onorificenze, meno titoli e anche meno ricchezze, a volte, anche se queste persone sono meno, non raggiungono livelli di successo, però può succedere che queste persone si applichino maggiormente al Dharma, tengano il Dharma dentro al cuore maggiormente, anche senza avere condizioni così positive, e possono essere più liberi dalle emozioni disturbanti di altre persone che hanno più benessere, più facilità, però possono essere più attratti da emozioni negative. In genere abbiamo questa nozione che i soldi rappresentino tutto nella nostra società, successo, felicità, e è molto pericoloso pensare questo. perché questo provocherà solo negatività. Qui non è che vogliamo dire, no, non voglio dire qui che chi ha ricchezze necessariamente è destinato ad avere una mente negativa, però è importante capire che l'accumulazione di benessere materiale non può soddisfare la nostra ricerca della felicità vera e ultima. Quindi non dobbiamo correre dietro alla ricerca di questo tipo di felicità. E negli insegnamenti di Buddha è molto chiaro che Buddha non ha mai detto che il benessere è da eliminare e che è una cosa cattiva, ma Buddha ha sempre detto che anche se il benessere nel mondo ordinario dipende dalla ricchezza o comunque dalla situazione, da una situazione di benessere materiale, però la felicità ultima, la felicità interiore è completamente slegata da questo, livello. Quindi io non incoraggio il fatto di propiziare divinità mondane per garantirci benessere, ricchezza, ma questa non è la sola risposta alle nostre esigenze, anzi a volte questo ci può portare a maggiore povertà interiore, a maggiore miseria mentale, a maggiore infelicità. Quindi è importante accumulare meriti e accumulare ricchezza mentale più che ricchezza materiale. Vi sono le accumulazioni di saggezza, di concentrazione. Queste sono le accumulazioni più importanti, non quelle materiali. Quindi per avere la mente sana, per avere salute mentale, dobbiamo coltivare e sviluppare la compassione da un lato e la saggezza dall'altro. Combinando queste due saremo sicuri di raggiungere maggiori benefici e la felicità duratura. Nel caso invece di possedimenti materiali, i possedimenti materiali non potranno stare con noi sempre, anche nelle vite future, mentre invece la serenità e la salute mentale ci accompagneranno sempre. Per esempio, io ero il capo del mio palazzo, il Potala, in Tibet, e potevo essere considerato molto fortunato per avere questo benessere, ma poi quando sono arrivati i cinesi ho perso tutto. E mentre le qualità che uno può, che io o che chiunque può accumulare, come serenità mentale, capacità di concentrazione, meditazione, capacità di meditare, di entrare dentro se stessi, di raggiungere la calma dimorante e praticare la speciale concentrazione per capire la realtà dei fenomeni, questo è il massimo benessere che si può mantenere sempre e che nessuno può portare via. Quindi la salute mentale, il benessere mentale è qualcosa su cui noi dobbiamo assolutamente concentrarsi e dobbiamo porre la nostra totale attenzione sullo sviluppo di questo. Dobbiamo impegnarci a studiare e dobbiamo per tutta la nostra vita, dopo che l'abbiamo deciso, praticare questo tipo di sentiero e proteggere la nostra mente. Dal punto di vista buddista parliamo di 5 scienze: la tecnologia, la medicina, la letteratura, eccetera, ma la più importante è la disciplina dello studio. la disciplina spirituale, che è la scienza spirituale. In questi giorni cominciamo a vedere che in paesi completamente sviluppati si comincia a porre molta attenzione al problema delle emozioni, allo studio delle emozioni, e si comincia a cercare di consigliare la gente di porre la propria attenzione all'interno, non all'esterno di se stessi, e si comincia a proporre alle persone, per avere salute mentale, di osservare la propria mente, di avere consapevolezza di se stessi, delle proprie azioni. E tra gli scienziati vi sono persone che pongono molto l'accento su questo training mentale. Anche nella tradizione nella tradizione non solo buddista ma anche sanscrita, si metteva l'attenzione su questo applicarsi allo studio graduale, e non tanto solo sulla recitazione dei testi, ma anche sull'analisi dettagliata e sulle spiegazioni dettagliate, sulla comprensione dettagliata dei testi, quindi non solo sull'imparare a memoria, ma sulla comprensione profonda, fino ad arrivare allo sviluppo di una consapevolezza che abbraccia tutto il mondo interiore. E questa è fondamentale per il buddismo tibetano anche, perché questo significa che noi siamo riusciti, come buddismo tibetano, a portare avanti questa tradizione indiana, sanscrita, e che questa è diventata la fondazione, il fondamento per la nostra pratica buddista. Kamalashila e il suo discepolo Santarakshita, come evidente da questo testo, gli stadi della meditazione, comincia l'esplorazione filosofica con la presentazione del punto di vista Cittamatra, ma solamente, e poi per arrivare fino alla Madhyamika. E questo lavoro di Kamalashila è molto importante, ed è molto importante per gli studenti che seguono l'esempio dei maestri, studiare e nella vita quotidiana seguire l'esempio dei discepoli di questi maestri, quelli che hanno seguito successivamente questi maestri nell'analisi di questo testo. Santarakshita è stato un grande erudito nella saggezza, nella scienza cognitiva buddista e anche nella filosofia madhyamika, e con uno tale studioso i successivi studenti sono andati sempre più in profondità in questi testi e hanno stabilito la realtà delle cose sulla base di un'investigazione estesa in una combinazione tra meditazione e analisi. Questa tradizione poi è stata portata in Tibet, la tradizione di questo tipo di studi, ed è stata coltivata in Tibet. Quindi possiamo applicare queste tecniche di guardare dentro la mente e analizzare con un'analisi specifica tutti i vari aspetti della mente e sviluppare e portare avanti questo lavoro sulla mente fino a raggiungere una ricchezza mentale più vasta. Siamo a pagina 3. E chiunque interessato a raggiungere l'onniscienza deve praticare la mente di Bodhicitta attraverso mezzi abili. Da qui devono esserci cause corrispondenti per coltivare la saggezza, e questo per poter eradicare le negatività dobbiamo creare le cause corrispondenti. Adesso torniamo indietro alla pagina 3, dove siamo al paragrafo 4 della pagina 3. Adesso sta leggendo questo paragrafo dove parla dei bodhisattva che si devono applicare per accumulare continuamente meriti. Poi a pagina 4 i bodhisattva dovranno completare la collezione dei meriti e per raggiungere l'onniscienza, e il potere di farlo è nelle mani dei bodhisattva, è nelle loro stesse mani. Questo testo particolare appartiene al circolo dei testi Mahayana e ha a che fare con le cause che conducono all'illuminazione. Questo stato di completa illuminazione, che può essere ottenuto coltivando le complete cause, che sono la compassione basata sulle due aspirazioni, bodhicitta di sui due livelli della bodhicitta, bodhicitta di aspirazione e bodhicitta di impegno. Sulle basi di bodhicitta radicata nella compassione, il raggiungimento dello stato di Buddha deve avere luogo nel nostro continuo mentale, non da nessun'altra parte. Quindi proprio in questo momento la nostra mente è completamente assoggettata dall'ignoranza, soggetta all'ignoranza e a una erronea concezione della realtà. Gradualmente noi dobbiamo uscire da questo livello di ignoranza attraverso l'analisi, e passo dopo passo, livello dopo livello, dobbiamo, in un processo all'interno del nostro continuo mentale, raggiungere lo completo sradicamento di questa ignoranza fino alla completa chiarezza dell'illuminazione, l'ultimo raggiungimento, il raggiungimento ultimo dello stato di Buddha, dove si realizza la mente sottile, così come viene spiegata nei testi tantrici, per esempio nel testo di Guhya Samaja da Nagabodhi o Nagarjuna. Questa mente non è garantita da nessuno, non è sostenuta da nessuno. Lo stato di Buddha non ci viene dato o impartito da qualcun altro per noi. La nostra natura di Buddha deve essere sviluppata da noi. Non possiamo aspettarci che ci arrivi da nessun'altra parte. E non è neanche il caso che le cause dell'ottenimento di questa illuminazione ci possa arrivare da qualcun altro. Le cause per ottenere lo stato di Buddha non è qualcosa che possiamo farci prestare da altri o che possiamo prendere da qualcun altro, è qualcosa che è in potenza dentro di noi e noi dobbiamo imparare come raggiungerla. Dobbiamo identificare, il testo dice, riconoscendo la nostra stessa natura. Qui per natura si intende natura nel senso di natura ultima della mente, nel senso che la mente deve essere compresa come mancante di qualsiasi esistenza inerente di per sé, ma che è completamente priva di questa esistenza inerente. Questo deve essere riconosciuto come l'essenza ultima natura della mente. Dall'altra parte, la natura che deve essere riconosciuta non si riferisce solo all'ultima natura della mente come vacuità, ma anche a una mente molto sottile che deve essere riconosciuta. Ecco perché nel Mahamudra, nello Dzogchen, nello Chakchen, Chakyachemo che è Mahamudra, si parla di questa natura che è dentro di noi, nel senso che siamo tutti già Buddha, ma questa natura è semplicemente oscurata. Quindi noi portiamo dentro di noi la potenzialità per rivelare questa natura e allo stesso tempo dobbiamo comprendere che la natura della mente è completamente priva di esistenza inerente. Questi sono elementi molto sottili da analizzare. Nei sutra, per esempio, si dice che la mente, la natura della mente è vuota ed è chiara. Quindi la mente è chiara luce. E la mente manca di qualsiasi esistenza inerente. Questo non è in contraddizione. La mente sottile non è qualcosa che abbiamo bisogno di coltivare, è già dentro di noi da sempre, deve essere solo riconosciuta coltivando il sentiero, percorrendo il sentiero, questa luce e questa chiara luce, questa mente è pura. È una mente primordiale e deve essere naturalmente liberata perché è già primordialmente pura, quindi deve essere solo riconosciuta. Questa comprensione molto sottile avviene attraverso un percorso graduale, passo dopo passo, sulla base dello sradicamento delle concezioni erronee, coltivando il sentiero. Quando parliamo di bodhicitta e di natura di Buddha, dobbiamo comprendere che cos'è la natura di Buddha. Dentro di noi vi è questo stato naturale di buddhità ed è possibile raggiungerlo. Com'è possibile con la nostra sola esperienza raggiungere questo stato? Per questo è importante avere l'aspirazione, manifestare questa aspirazione dentro di noi, perché questa è la causa che potrà generare la convinzione che se noi ci applichiamo con sforzo, questo sarà possibile. Sarà possibile per noi raggiungere lo stato di Buddha. E questo può essere fatto comprendendo con la saggezza, e non importa quanto sforzo dovrà essere fatto, e senza comunque il supporto della saggezza sarà impossibile questo raggiungimento. Ma questo raggiungimento sarà possibile con l'unione. Vi sono due oscurazioni che impediscono l'ottenimento dello stato di Buddha. Le oscurazioni, questa è la ragione per cui nel nono capitolo del Bodhisattva Charyavatara Shantideva comincia dicendo che tutto l'insegnamento è stato fatto per il proposito di coltivare la perfezione della saggezza. Se è così, allora perché? Qual è la ragione? Perché nel testo si dice che gli insegnamenti sulla saggezza, perché nel testo gli insegnamenti della saggezza sono posti solo alla fine e tutto il resto del testo dall'inizio pone l'accento su Bodhicitta? Qui c'è la propria ragione, è nei testi di Lamrim che hanno a che fare con gli stati iniziali del praticante che piano piano conducono alla comprensione della saggezza. Quindi vi sono le pratiche esteriori. Quando si spiega il Dharma, all'inizio, per introdurre il praticante alla natura della realtà e alla originazione dipendente e alla vacuità, per introdurre il praticante alla comprensione bisogna dare una fondazione che riguarda tutti gli altri aspetti della pratica che appunto vengono insegnati prima. E Sua Santità sta facendo una citazione dalla dal testo di Lama Tsongkhapa, il testo che è intitolato Preghiera all'originazione dipendente, e dove parla dell'importanza di comprendere gli insegnamenti non attraverso una fede cieca, ma analizzando passo dopo passo, sia con lo studio che con l'esperienza. Nel ciclo di insegnamenti Sakya vi sono varie scritture molte shastra dove molti lavori dove si parla di come analizzare il maestro, valide esperienze che riguardano il maestro, ma in termini di generazione di questi validi aspetti del sentiero si deve andare nell'ordine inverso: prima generare una valida esperienza sulla base dello sviluppo di un senso genuino di fede nel proprio maestro. E qualunque cosa noi facciamo nel nome del Dharma, dobbiamo essere sicuri che viene che questo viene dall'aspirazione di conoscere il Dharma, cioè di voler intraprendere il sentiero delle esperienze mentali. E indipendentemente da qualsiasi condizione noi partiamo, dobbiamo nella pratica del Dharma sviluppare man mano cambiamenti sulla base di nuove esperienze che lo studio del Dharma produce in noi. Solo in questo modo, sulla base delle esperienze dovute allo studio e alla messa in pratica di quello che studiamo, si verificheranno cambiamenti reali in noi. Recentemente ho incontrato Sua Santità, dice che il Buddha all'inizio era stato un essere ordinario e io ho incontrato una persona che mi ha detto questo. E questa persona, anche questa persona che ho incontrato, è un essere ordinario. E questa persona mi stava raccontando questo, che il Buddha, quando ha iniziato il sentiero, era un essere ordinario. E qui Sua Santità gli ha detto, non era poi una persona così ordinaria. Non nel senso di come noi consideriamo un essere ordinario, ma anche dal punto di vista dell'Abhidharma, qualcuno che è passato attraverso tutti questi stadi del sentiero fino al raggiungimento della cessazione. Questa persona Vi sono stati così tanti maestri che hanno seguito il Buddha e hanno, da un'esperienza ordinaria, hanno sviluppato il sentiero, hanno avuto esperienze e non possiamo dire che tutti hanno raggiunto la verità, ma le cose che hanno detto. Non possiamo neanche dire che le cose che loro hanno detto, basandosi sulla loro esperienza, sono completamente prive di base. E quindi è importante conoscere i maestri approfonditamente. Non dobbiamo avere fede cieca, dobbiamo analizzare. Tutti i maestri hanno la possibilità di generare raggiungimenti spirituali e anche noi e tutti gli esseri hanno queste possibilità. Quando noi cerchiamo di mettere in un contesto il lavoro di Lama Tsong Khapa, possiamo vedere una grande differenza in termini del livello di evidenza, di asserzionalità dei testi di Lama Tsong Khapa, e questo ci dimostra chiaramente come queste esperienze, questi insegnamenti derivano da una pratica reale, e questo lo possiamo vedere anche dalle biografie, dalle esperienze di molti altri maestri. In tutti questi testi, noi troviamo l'evidenza di come questi maestri hanno raggiunto genuini ottenimenti spirituali. Sua Santità sta condividendo con noi alcuni di questi esempi. Sua Santità sta condividendo con noi alcune cose che ha ascoltato da altri maestri, cose cose che altri maestri gli hanno riportato. E Sua Santità studia testi diversi, per esempio di tradizione Theravada, di altre tradizioni, e gli capita di incontrare in questi studi molti testi di alti maestri di meditazione di tradizione Theravada che nelle loro esperienze hanno avuto dei raggiungimenti e li traducono in esperienze descritte nei testi. Quindi, leggendo questi testi, Sua Santità ha trovato la convinzione che in realtà anche questi maestri Theravada non spariscono quando hanno compiuto il loro cammino spirituale fino ad arrivare ad essere esseri superiori, e questo corrisponde alla convinzione prasangika madhyamika della manifestazione dei quattro corpi del Buddha al momento dell'illuminazione. Per esempio, in tutti questi anni, attraverso la mia pratica, io posso dire dalla mia stessa esperienza che ho avuto alcune esperienze attraverso sforzo, attraverso trasformazione della mente, come siano stati molti cambiamenti uno successivo all'altro. Quindi io posso comprendere come tanti maestri spirituali a livelli altissimi siano riusciti a trascendere il livello ordinario e raggiungere questi corpi di Buddha. Per questo, sulle basi della pratica, in ordine inverso, ognuno di noi deve porre sforzo, deve applicarsi attraverso compassione e saggezza, e specialmente anche basandosi sulla fede, su questi esempi, arrivare ad una convinzione che questo è possibile. Nagarjuna non è stato solo un grande scienziato, ma è stato anche un erudito, e anche ha avuto fede nel Buddha, parla del Buddha nei suoi testi e spiega la sua propria visione particolare di cosa accettare e cosa non accettare, in che modo, basandosi sulla propria pratica, sul proprio sforzo, sulla propria esperienza. E in questo modo ha sviluppato fede in questi esempi e nella possibilità di trascendenza. Adesso siamo a pagina 3, paragrafo 5. Pagina 4, paragrafo 2. Il compendio della perfezione. E qui legge: sta leggendo il pezzo che riguarda i bodhisattva che scelgono di ritornare nel ciclo delle esistenze sansariche abbandonando la situazione pacifica e piena di benedizioni del loro abitare nel nirvana per il bene degli esseri senzienti, ritornano. Poi qui si inizia a meditare sull'equanimità, sull'imparzialità, sul fatto che tutti gli esseri vogliono essere felici, non vogliono la sofferenza, e non c'è nessun essere senziente che non è mai stato amico o parente o che non abbia avuto relazione con noi, quindi siamo tutti interrelati, e questo dovrebbe aiutare la meditazione sull'equanimità. Si comincia considerando gli amici, l'equanimità va allargata a tutti gli esseri senzienti, i nemici anche. E quando il seme di questa compassione è stato piantato nella mente, sicuramente, se coltivato, fiorirà e darà frutti. Pagina 5. Le sofferenze. Quando Buddha ha insegnato che la sofferenza deve essere compresa, ha voluto dire la sofferenza dei tre livelli. Se avesse solo parlato della prima sofferenza, della sofferenza, cioè il dolore fisico, chiunque avrebbe potuto comprenderlo, perché questo è compreso da tutti, anche dagli animali. Ma il Buddha ha voluto specialmente enfatizzare il terzo livello della sofferenza, la sofferenza pervasiva, che riguarda la totale condizione in cui tutti gli esseri umani sono, a cui sono soggetti. Quindi la principale concentrazione come tecnica di meditazione sulla sofferenza deve essere incentrata sulla sofferenza pervasiva. Chi genera questo livello di comprensione procede più speditamente nella comprensione della realtà dei fenomeni, però queste comprensioni vanno sviluppate gradualmente, dal primo livello, il secondo, la sofferenza del cambiamento, e poi la terza. Qui stiamo leggendo differenti paragrafi della pagina 5. Vediamo che tutti gli esseri sperimentano acuti livelli di sofferenza. Per esempio, il fatto di non essere capaci di trovare quello che vogliamo, di essere connessi con quello che vogliamo, di perdere quello che ci sta a cuore, di dover affrontare quello che non vogliamo. Tutti questi livelli, sta leggendo dal testo. Tutto questo in relazione alla coltivazione della compassione, sulla base della comprensione dei vari livelli di sofferenza a cui siamo costretti a sottostare, tutti indistintamente. Quindi l'equanimità è la base di questa meditazione. Terzo livello della sofferenza, la sofferenza pervasiva, sorge sulla base di cause e condizioni dovute alle emozioni disturbanti, dovute alla progressiva disintegrazione di tutti i fenomeni e di tutti gli esseri. Il primo livello dello sviluppo della compassione è quello appunto della meditazione sull'equanimità. Cercare di coltivare l'equanimità nel senso di concentrarsi sulla nostra tendenza abituale di desiderare che i nostri amici e le componenti della nostra famiglia stiano bene e che possano avere felicità. Quindi si parte da questo livello di affetto che va coltivato e pian piano va allargato. È un desiderio che noi abbiamo e che viene naturalmente, che coltivato può dirigersi a tutti gli esseri senzienti, non solo a quelli che ci sono più vicini. Prima bisogna riconoscere che cos'è la sofferenza, che cosa causa la sofferenza. In genere noi abbiamo la tendenza ad essere gelosi del successo degli altri e questa è una chiara indicazione di come noi siamo lontani dal riconoscere che cos'è veramente la sofferenza. Invece di generare compassione nei confronti di queste persone, avendo una chiara comprensione della sofferenza che anche questo successo può portare, noi lo invidiamo. Quindi questo è una chiara indicazione che non abbiamo compreso. E quindi non possiamo sviluppare una compassione reale se non abbiamo compreso la sofferenza nella sua realtà. Questa è la ragione per cui i bodhisattva, si accingono a coltivare compassione o quando provano compassione naturalmente per le persone, hanno immediatamente la visione, l'immagine, la comprensione profonda della sofferenza di tutti gli esseri e attraverso questa generano questo profondo senso di e questo profondo desiderio di liberare gli esseri dalla sofferenza. Quindi la compassione è basata sulla comprensione della sofferenza. Senza questa comprensione è impossibile avere una vera compassione. E mentre cerchiamo di comprendere e analizzare la sofferenza, la propria sofferenza, proviamo anche a vedere come tutti gli altri provano queste stesse sofferenze che proviamo noi e sulla base di questo analizziamo le varie emozioni disturbanti. Di solito la pratica che facciamo è deve avere la motivazione di liberarci dalle sofferenze. Di solito la coltivazione delle azioni virtuose di corpo, parole e mente la coltivazione di queste azioni generalmente risulta in rinascite più alte e se siamo completamente interessati solo alla nostra vita, alla nostra reputazione, al nostro sé, non riusciremo mai a sradicare le emozioni disturbanti e saremo sempre schiavi di azioni non virtuose. E questo porterà all'accumulo continuo di emozioni disturbanti, di negatività. E quindi non riusciremo mai ad allargare la nostra mente fino alla capacità di avere una mente grande che possa interessarsi al benessere di tutto l'infinito numero degli esseri senzienti. Questa sarà l'unica possibilità per noi, questa potrà essere l'unica possibilità per noi di sviluppare la grande compassione. E la grande compassione è l'unica possibilità per noi di raggiungere rinascite in reami superiori e pian piano percorrere il sentiero. E quindi dobbiamo sempre approfondire ed estendere la nostra preoccupazione, il nostro desiderio che tutti gli altri esseri senzienti siano liberi dalle afflizioni e dalle contaminazioni, dalle emozioni negative, e quindi il nostro compito è proprio quello di aumentare sempre questo nostro desiderio e di andare sempre più in profondità in questa analisi della sofferenza di tutti gli esseri. Contemplare la sofferenza e le sue cause per se stessi e per gli altri, allargare la nostra preoccupazione, il nostro prendersi cura di noi stessi a tutti gli altri, sviluppare la compassione e la bodhicitta. I principali aspetti del peccato, la preziosa rinascita umana, l'impermanenza, la natura di sofferenza del samsara e la legge del karma, sono questi quattro momenti fondamentali che vanno analizzati come sentiero e presi anche come meditazioni, come sentiero graduale per lo sviluppo meditativo. Il grande maestro Precciola ha insegnato l'originazione dipendente sulla base di questi quattro punti fondamentali, ha anche dato insegnamenti di Lamli sulla base delle quattro nobili verità, Potowa, Lama Potowa sulla base dell'impermanenza, della comprensione dell'impermanenza. Cioè, insomma, ci sono molti punti da cui si possono affrontare. Per esempio gli insegnamenti di Potowa basati sull'impermanenza, sulle quattro nobili verità, devono esserci anche altri insegnamenti sull'impermanenza. Io mi chiedo se questi insegnamenti sull'impermanenza sono uguali negli insegnamenti di Geshe Potowa ed altri maestri o se possono differire in qualche modo. Sharawa ha insegnato il Lamrim sulla base della natura di Buddha, quindi anche qui potete vedere che ci sono diversi modi, diversi punti di partenza per insegnare il sentiero graduale. In breve, la prima cosa è essere introdotti alla verità delle sofferenze, delle tre sofferenze, in particolare il terzo tipo di sofferenza, quella pervasiva. Questa è la base da cui partire. L'Amazon K, nella sua grande esposizione nel sentiero graduale all'illuminazione, ha dato un sommario come introdurre il praticante a coltivare il senso di rinuncia al samsara. In questo testo l'Amazon K ha detto che bisogna acquisire una grande convinzione che la liberazione o nirvana possono essere raggiunti perché la radice del samsara è qualcosa che può essere eliminato completamente, mentre se, e quindi se non vi è questo profondo comprensione, il desiderio, solo il puro desiderio di liberazione non può portare a risultati. Le istruzioni attuali su come esercitare se stessi e la propria mente sul sentiero è insegnato in sequenza nel testo che stiamo studiando, guida al Bodhisattva La prima cosa è sviluppare la comprensione della sofferenza su questa base, la rinuncia a questa esistenza samsarica, successivamente il desiderio di liberare anche gli altri esseri, riflettendo sulle sofferenze di se stessi e degli altri, poi cercare di generare un senso di compassione, di altruismo, e di vedere e riuscire a vedere gli altri sempre in una luce di grande affetto, tutti gli esseri indistintamente, continuare a riflettere sulla natura di sofferenza e sulla insopportabilità di questa sofferenza e sul desiderio fortissimo di essere liberati. Questa è la rinuncia. Prima va fatto questa analisi e questa meditazione su se stessi, poi da qui ci si deve focalizzare da se stessi sugli altri e coltivare deliberatamente un senso di vedere, un senso di grande affetto e compassione per tutti gli altri. È necessario arrivare a questo punto. Questo punto della meditazione in maniera genuina. Tutti gli esseri, adesso comincia a leggere, sempre da pagina 5. Sta leggendo tutto il testo. Ecco, il commentario. E prima, Sua Santità dice che prima bisogna partire dalle proprie sofferenze, poi elaborare questo passaggio da se stessi agli altri, e questa è la cosa fondamentale perché produce l'allargamento della mente e l'annullamento della mentalità egoistica. E questa è la misura, se si paragona questo senso di affetto che si riesce a sviluppare per tutti gli altri a quello della madre per i propri figli, se si arriva a questo livello si può considerare se stessi come all'inizio del sentiero del Bodhisattva. L'esempio dell'affetto della madre per il figlio è preso come esempio di una compassione più allargata, cioè una compassione che non si basa più su se stessi, ma che ormai pone l'accento sugli altri e pone gli altri prima di se stessi. Quindi viene considerata come una misura, un mezzo per misurare la compassione, il livello di compassione. L'analisi della sofferenza continua comunque e viene anzi integrata insieme a questa, questo spostamento di focalizzazione da se stessi sugli altri, e quindi si vedono tutti gli altri esseri in mezzo a queste miserie, a queste sofferenze dell'esistenza samsarica, questa situazione di prigionia, questa situazione di essere vittime di tutte queste sofferenze. Quindi l'amore e la compassione è definita come una situazione mentale che porta in sé anche di gioia, la gioia che viene prodotta dal desiderio di mettere se stessi a servizio degli altri, di mettere se stessi al lavoro per aiutare gli altri. Questo tipo di altruismo che prende su di sé la responsabilità per liberare gli altri di per sé è un sentimento che dà fa nascere, che genera un sentimento di gioia. Insieme a questo va unita la comprensione sulla base dell'intelligenza, la comprensione della saggezza che si focalizza sull'illuminazione, con la comprensione di che cos'è Nirvana. Prima di tutto bisogna comprendere che eliminare le afflizioni e trovare il Nirvana è un passaggio per arrivare al goal definitivo, che è l'illuminazione. In questo modo si comprende l'essenza del Nirvana. Meditando sull'amore e compassione, sull'essere amici degli altri, aprire il proprio cuore a tutti gli altri, allargare questo desiderio non solo agli amici, ai familiari, ma a tutti gli esseri, dopo aver familiarizzato se stessi con questa attitudine altruistica, il momento della saggezza, la comprensione della saggezza interviene come supporto. Riflettere sui benefici di sviluppare bodhicitta e seguire l'esempio dei maestri di per sé è capace di suscitare un grande senso di gioia anche sulla base dell'ascolto dei grandi maestri che si sono applicati in questo, e del vedere, del seguire il loro esempio, del vedere le loro azioni, del considerare i benefici delle loro azioni. Adesso lasciamo il testo di Kamalashile e prendiamo il testo di Shantideva. Nel testo di Shantideva si dice come è raro il raggiungimento del corpo umano, della nascita, la preziosa rinascita umana. Se noi meditiamo sulla bodhicitta dopo aver ottenuto questa nascita e riconosciamo che il fatto di aver ottenuto questa preziosa rinascita umana è un mezzo potente e molto più effettivo per percorrere il sentiero, questa è una delle basi. E perché nelle altre forme di vita è molto più difficile poter praticare il sentiero, per cui è importante riconoscere questa preziosa rinascita umana e rigioire, riflettere su questa e sulla sua rarità. R- riflettiamo anche sulle cause che ci hanno portato ad avere questa preziosa rinascita umana, riflettendo su queste cause possiamo comprendere sulla base di esse che abbiamo la potenzialità di raggiungere l'illuminazione e lo stato di Buddha. Adesso sta leggendo il testo. L'essenza del Buddha Dharma, che è la bodhicitta, che è considerata come qualcosa che è come il sole e la luna, e queste sono le parole di Atisha. E ci vogliono moltissime vite e ci vogliono degli eoni per sviluppare la mente dell'illuminazione del Buddha, e si devono spendere eoni e eoni a meditare sulla grandezza di questa mente per essere in grado di generarla, per poter rendere possibile questa pratica di bodhicitta. Bisogna avere delle basi effettive. È la, una delle cause più importanti per raggiungere questa mente dell'illuminazione, lo spirito dell'illuminazione. Una delle cause principali è avere la preziosa rinascita umana. Semplicemente pensare a questo ci dovrebbe spingere sul sentiero per sviluppare la mente dell'illuminazione. Come un lampo di luce illumina una notte completamente oscura, così il Buddha ci appare agli esseri senzienti imprigionati nel samsara. Quale altra base può servirci a sviluppare la mente di bodhicitta? Qui si dice, qui la base mentale che si richiede è riflettere sul beneficio, su come arrecare benefici a tutti gli esseri senzienti, pensando e analizzando mentalmente questi punti: la fede verso il Buddha, coltivare la compassione per tutti gli esseri senzienti, e mettendo insieme tutte queste differenti cause e condizioni, in questo modo si può generare la mente di bodhicitta. Di nuovo legge dal testo. Sempre paragona la mente del Buddha che appare in questo mondo samsarico al lampo che illumina una notte oscura. La raccolezione dei meriti di compassione e saggezza sono richiesti come elementi fondamentali, l'unione di questi due per raggiungere la mente di bodhicitta. In termini di condizioni interne abbiamo la preziosa rinascita umana, in termini di cause esterne c'è l'incontro col maestro spirituale. E la radice di queste cause esterne e interne è la nostra natura di Buddha, la potenzialità. Quando queste tre cose si uniscono, da qui scaturisce la capacità di progredire nel sentiero velocemente. Questo procedere velocemente nel sentiero è quello che noi dovremmo essere chiamati a fare, date queste precondizioni. Tutte le altre virtù, tutte le altre qualità che possono sorgere a livello ordinario sono infinitamente inferiori a questa pratica di bodhicitta. solo la mente di Bodhicitta è infinitamente superiore a tutte le altre qualità ordinarie che si possono sviluppare in una vita ordinaria o nel percorrimento del sentiero. Solo la mente di Bodhicitta può purificare tutte le negatività, è l'unico rimedio, è l'unico antidoto. La mente del risveglio, la mente dell'illuminazione è l'unica possibilità che abbiamo per liberarci. Quando ci sono tutti i fattori che conducono a questo riuniti insieme e ci troviamo nella situazione in cui questo è possibile e noi effettivamente velocemente possiamo raggiungere la mente totale del risveglio, la completa bodhicitta. E tutti i Buddha che hanno raggiunto la perfezione della saggezza, tutti questi Buddha hanno meditato su come poter portare beneficio a tutti gli esseri e tutti questi Buddha hanno raggiunto l'accordo sul fatto che l'unica possibilità e l'unico antidoto che taglia le radici di ignoranza è la meditazione di Bodhicitta, la mente di Bodhicitta, la fede accompagnata dalla saggezza, la compassione accompagnata dalla saggezza. Questo ci conduce all'ultima virtù, all'ultimo beneficio che è la Bodhicitta. Questa bodhicitta è quella che ci porta a raggiungere lo stadio supremo di beatitudine per tutti gli esseri e completa il raggiungimento di tutti i benefici immediati e a lungo termine. È questa bodhicitta, è questa pratica di bodhicitta che eliminerà tutte le cause che danno luogo ai reami inferiori, ci condurrà automaticamente ai livelli di vite superiori fino a raggiungere lo stadio ultimo dell'illuminazione. Gli Shravakas e quelli che hanno uno scopo inferiore si astengono dal commettere negatività e in questo modo non subiscono le conseguenze di queste azioni negative in futuro, mentre i bodhisattva si applicano ad azioni propositive per poter beneficiare gli esseri, quindi non c'è solo un'astensione dalle negatività, ma anche un praticare le azioni positive da parte dei bodhisattva. C'è una differenza quindi nel percorrere il sentiero. Nella Guru Puja si dice che per il bene di un solo singolo essere senziente possa io essere rinato in un reame inferiore per poter essere di aiuto. Quindi questo ci chiarisce come il Bodhisattva si predispone ad una vita totalmente dedicata al benessere degli altri. E avendo totalmente abbandonato ogni intenzione, anche la più sottile, anche la più profonda, anche la più nascosta, di danneggiare gli altri, il Bodhisattva ha eliminato totalmente il proprio ego e si dedica totalmente agli altri, mettendo gli altri completamente prima di se stessi. Automaticamente questa pratica elimina tutte le negatività e tutte le cause per rinascere nel samsara. Quindi questa è la pratica che ci conduce allo stato senza morte. Questa bodhicitta completamente si occupa di tutti gli esseri e quindi, oltre al fatto di beneficiare gli altri esseri, la pratica di bodhicitta è anche una protezione per noi stessi. E la bodhicitta conduce anche al proprio beneficio personale. Ma prima bisogna essere completamente dedicati agli altri esseri senzienti. Qui sta continuando a leggere dal testo. C'è qualcuno che è interessato, che vuole applicarsi veramente nel raggiungimento del bene proprio e degli altri, deve applicarsi totalmente alla pratica di bodhicitta, e quindi queste due cose vanno unite, il fatto di aiutare gli altri, il fatto di aiutare anche se stessi, il fatto di raggiungere innumerevoli meriti per se stessi, innumerevoli meriti per gli altri. La pratica che condensa queste due cose è la pratica, l'unica, è la pratica di bodhicitta. Nella stanza numero 10 si parla dei benefici dell'ottenimento di bodhicitta e qui legge: Sua Santità dice che il corpo che abbiamo è un corpo solido, è un corpo pieno di negatività ed è un corpo contaminato, però questo corpo può essere trasformato nei due corpi del Buddha attraverso la generazione della bodhicitta, ed è per il potere di questa bodhicitta che si può raggiungere il corpo divino del Buddha. La riga 3 della stanza 10. Stanza 11. Il Buddha che ha investigato totalmente per ricercare come ottenere il beneficio di sé e degli altri, è il Buddha che ha operato in questo senso, è il Buddha che è riuscito a generare la mente completa e vasta di Bodhicitta. Noi preghiamo: possa io avere la preziosa rinascita umana anche nella prossima vita, possa io avere benessere, possa io avere salute. E facciamo, quando recitiamo questo, facciamo prostrazioni, recitiamo i mantra. Queste azioni sono conosciute come azioni meritorie, in verità, ma se sono motivate dal pensiero o dal desiderio della propria realizzazione, queste azioni sono semplicemente dirette al raggiungimento di questi benefici. E questi meriti o queste virtù che si sono accumulate nel momento in cui si sono realizzati questi desideri sono esaurite, quindi queste non porteranno mai alla mente vasta e completa dell'illuminazione. Quindi sono azioni virtuose ma limitate. Se noi abbiamo la motivazione di realizzare il nirvana e pratichiamo il training di meditazione, contemplazione, moralità e saggezza, quando abbiamo accumulato questi meriti e siamo arrivati al nirvana, abbiamo raggiunto, abbiamo ottenuto questa situazione di nirvana, anche qui vi è come un esaurimento della potenzialità, mentre se noi rivolgiamo la nostra motivazione, il nostro desiderio al goal completo e infinito di essere illuminati totalmente per il bene degli infiniti esseri senzienti, questo goal è il goal completo e totale che porta alla mente infinita del Buddha, perché non sarà mai esaurito, perché il numero degli esseri è infinito, quindi questo goal non si esaurirà mai, e questa è la bodhicitta, la grande bodhicitta, la grande mente dei Buddha, infinita così come sono infiniti gli esseri. Un altro punto che riguarda i benefici della bodhicitta dice che noi abbiamo accumulato un enorme ammontare di negatività e per analogia dobbiamo passare attraverso sentieri pericolosi. Se abbiamo degli amici che ci sostengono, bravi e coraggiosi, anche se dobbiamo passare attraverso passaggi difficili, ma abbiamo qualcuno che ci conduce e qualcuno che è coraggioso, in grado di superare le difficoltà, ci sentiamo sicuri. La mente di Bodhicitta può essere considerata per analogia un amico bravo e coraggioso che ci conduce fuori dall'oceano del samsara. Adesso si riprende il testo di Kamalashila. Siamo a pagina 6, paragrafo 'Paragrafo non l'ha detto, ma parla dei due aspetti della bodhicitta. Bodhicitta è di due tipi: l'aspirazione, che significa la coltivazione del pensiero iniziale di voler beneficiare tutti gli esseri senzienti, in termini di bodhicitta ci sono queste classificazioni: la convenzionale, bodhicitta convenzionale. Quando classifichiamo la bodhicitta convenzionale sulla base della sua natura, ve ne sono due. Una è quella di aspirazione e quell'altra è la bodhicitta dell'impegno, e queste sono tutte e due bodhicitte convenzionali, aspetti della mente convenzionale di bodhicitta. La bodhicitta convenzionale di aspirazione si riferisce al desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. È solo una pura aspirazione, un desiderio, e quindi è chiamata bodhicitta convenzionale di aspirazione. E per fare questo si prendono i voti del Bodhisattva, qui sta leggendo i precetti. E distingue due tipi di precetti e voti che vengono presi. Per esempio, nella vita ordinaria, quando si sta per preparare un progetto, questa è la bodhicitta di aspirazione, quando ancora non si entra nel vivo del progetto, ma lo si prepara, lo si sta preparando. Ci si prepara con una determinazione mentale che prende la decisione e di fronte al maestro si fa la promessa di sviluppare, di trattenere dentro la propria mente questo pensiero di bodhicitta e di prepararsi ad essa, all'applicazione di essa. E poi si passa al passaggio successivo, che è quello di impegnarsi nella pratica delle sei perfezioni, seguendo il sentiero del Bodhisattva, sviluppando confidenza e fiducia nel fatto di praticare e di completare questi voti presi di Bodhisattva. E questa diventa la bodhicitta dell'impegno. Questa è il secondo tipo della bodhicitta convenzionale, cioè quando si prendono i voti e si decide di impegnarsi. Quindi vi è una differenza come tra preparare un progetto e attuarlo. Questa bodhicitta convenzionale, che è di due tipi, di aspirazione e di impegno, è la base per il raggiungimento dell'illuminazione. Stanza 15, pagina 3, nella Bodhisattva Charyavatara. Legge. Allora, la distinzione che è stata fatta tra l'aspirazione, ad esempio, ad andare in un posto e l'andarci effettivamente. Questa è la distinzione che Sua Santità sta chiarendo ulteriormente. Poi legge. Vi è un voto chiamato il voto intermedio, che può accrescere la nostra aspirazione e portarci a decidere di applicarci effettivamente, cioè impegnarci effettivamente sulla strada del Bodhisattva. Allo stesso modo la Bodhicitta che si impegna a lavorare per il bene di tutti gli esseri senzienti ha anche il compito di accumulare meriti. Legge pagina 18. Qui parla del fatto che se si prendono questi voti i meriti non si perdono neanche nei momenti in cui si riposa, si dorme, nei momenti in cui non si è impegnati in attività. Questa presa dei voti continua ad accumulare meriti nel nostro continuo mentale in ogni caso, solo per il fatto di aver preso questi voti del Bodhisattva, di essersi impegnati a procedere in questo sentiero. Quindi sono infiniti i meriti di impegnarsi in questa mente di Bodhicitta. Si genera la mente della compassione per beneficiare solo una persona specifica che ha un problema specifico. Questo è anche un pensiero molto virtuoso ma limitato, perché bisogna avere sempre nella mente, se si intraprende la bodhicitta dell'impegno, l'intenzione deve essere sempre tesa e sempre presente rispetto a tutti gli esseri senzienti, non solo a un individuo in particolare. Come è possibile generare la bodhicitta per il bene di tutti gli esseri se non si possiede il genuino desiderio di essere liberati tutti dal samsara? Paragrafo o pagina 25, legge. Poi se qualcuno non ha le possibilità di sviluppare questa mente che opera per i beni di tutti gli esseri senzienti, non avrà mai nessuna possibilità di raggiungere lo stato di Buddha. E se invece questa mente viene sviluppata dentro di sé, dentro il continuo mentale di un individuo, è importante anche sviluppare gioia ed orgoglio per il fatto di averla sviluppata, perché questa è la causa che potrà guidare noi e tutti gli esseri senzienti allo stato completo dell'illuminazione. 26. Se vengono accumulati infiniti meriti soltanto per avere fede e avere devozione per i Buddha, quanti meriti si accumuleranno se si decide di impegnarsi nella bodhicitta dell'impegno col desiderio di liberare tutti gli esseri senzienti? Si accumuleranno infiniti meriti. In questo mondo vi sono 6 miliardi di esseri senzienti, tutte creature senzienti, e associato con questa consapevolezza di essere così tanti, il sentimento di volerli liberare deve essere completamente libero da qualsiasi sentimento, qualsiasi idea di discriminare tra questi esseri. Il desiderio di liberare questi esseri deve essere totale e deve riguardare anche l'insetto più infinitamente piccolo. Tutti gli esseri senzienti sono costretti, sono vittime delle azioni negative, sono portati a causa del desiderio di felicità a compiere azioni negative, e sono tutti uguali in questo. Quindi ogni essere senziente non vuole sofferenza, vuole solo felicità. Siamo tutti uguali, tutti questi infiniti numeri di esseri vogliono liberarsi dalla miseria, vogliono liberarsi dalla sofferenza, eppure sono costretti nella sofferenza, sono costretti nella miseria, non riescono a liberarsi. Tutti questi infiniti esseri sono vittime e non fanno altro che lottare per ricevere, per raggiungere la felicità, senza riuscire in questo. Ci sono infiniti numeri, infiniti esseri senzienti che affrontano infiniti e innumerabili problemi che causano sofferenza. E questo avviene ogni secondo in questo mondo, solo in questo mondo. In questo mondo vi sono migliaia e migliaia, milioni e milioni di esseri. Tutti questi problemi sorgono continuamente, e tutti questi problemi sorgono continuamente perché sono creazione della mente umana, sono creazione umana. Eppure questi esseri che creano tutti questi problemi, essi stessi sono sottoposti a queste sofferenze, a questi problemi. Per esempio le banche, che sono detentori di tutte le ricchezze, tutti gli uomini più potenti che detengono il potere in queste banche, a dispetto del loro desiderio di accumulare maggiori ricchezze possibili, sono in questo momento sottoposti a un'innumerevole sequenza di problemi che causano la crisi in tutto il mondo. Chi ha creato tutto questo? Persone mi hanno chiesto di parlare della crisi del mercato globale. E io ho chiesto a loro: questo mercato globale, questa economia globale, tutte queste cose sono state create dagli uomini, dagli esseri senzienti, dagli esseri umani. Quindi come è successo, come è potuto succedere tutto questo? È una cosa che va spiegata all'interno di questo processo, e la risposta che mi è stata data è stata data: tutto questo è stato causato dall'attaccamento al denaro, dall'attaccamento al benessere, a tutte queste cose. Quindi l'approccio al raggiungimento della felicità è completamente sbagliato in questo caso, si basa sull'inganno, sulla falsità, e per forza porta conseguenze disastrose. Se fin dall'inizio non ci fosse stato questa spinta, questa pulsione dell'attaccamento così forte, e se le persone fossero state oneste, questi problemi non si sarebbero sviluppati, non si sarebbero manifestati. G- c'è un ebreo, no, un nobile ebreo che ha una fondazione, e il capitale di questa fondazione, che è di alcune milioni di dollari a causa di questa crisi delle banche, anche la sua fondazione è fallita. E questo personaggio era molto influente ed era potente ad altissimi livelli e ricchissimo, quindi io lo conosco molto bene. E allora gli ho spedito una lettera e gli ho detto: ho saputo dei tuoi problemi e il Buddha ha insegnato l'idea dell'impermanenza, e questa è una cosa molto importante da tenere in considerazione. E anche le fortune economiche sono impermanenti per natura, quindi noi dobbiamo essere preparati anche a questo. E spinti dall'attaccamento, noi cerchiamo di ingannare gli altri, di dire cose false, e alla fine tutto si manifesta in questi problemi enormi. E a causa di questo comportamento totalmente sbagliato, milioni di persone soffrono. Mi hanno detto un esperto in questo campo, mi ha detto che se si riesce ad essere veramente onesti e trasparenti senza tutto questo attaccamento, questi problemi non dovrebbero succedere, non sarebbero successi se ci fosse stata onestà e trasparenza. Ricomincia a leggere. Nella quarta riga si parla della distruzione dei nemici. Questa è una frase molto potente. Si dice che tutte queste crisi, tutte queste fallimenti sono causati da una concezione erronea della realtà. Se tutti conoscessimo e riuscissimo a comprendere la natura ultima della realtà, le cause dell'impermanenza, questo non succederebbe, non solo, ma nonostante tutti vogliano e cerchino con queste azioni di garantirsi la felicità, rimaniamo sempre invece nella sofferenza. Qual è la causa di questa ignoranza? La causa di questa ignoranza è l'incapacità di comprendere il panorama olistico della realtà. La visione dell'originazione dipendente, che è l'unica che può completamente sradicare questa ignoranza rispetto alla realtà dei fenomeni. Se noi veramente teniamo in considerazione tutto il panorama completo della realtà, Non ci permetteremo di dire falsità o cercare di ingannare gli altri, perché comprenderemo che questo ci porterà ad essere perdenti alla fine. Ma dato che siamo preda dell'ignoranza, non teniamo in considerazione questa visione globale. E invece è molto importante, prima cosa, avere questa visione olistica della realtà. Seconda cosa, L'oggetto della realtà crea grandi differenze. Se per esempio un oggetto che ci crea gioia, lo stesso oggetto viene visto da un'altra persona e causa sofferenza, qui chiaramente ci dovrebbe far capire che questo oggetto non può essere intrinsecamente causa di felicità, ma sono le cause e condizioni che lo portano a essere, a produrre felicità per qualcuno e sofferenza per altri, quindi sono le nostre percezioni, non è l'oggetto che fa la differenza, sono le nostre esperienze che sono diverse a seconda del nostro rapportarci all'oggetto. Quindi tutto dipende dalle relazioni, tutto dipende dalla comprensione di queste relazioni, e noi dobbiamo avere una precisa comprensione di questa realtà. Quando noi per esempio ci arrabbiamo, vediamo un oggetto come orribile e non attrattivo. E lo vediamo totalmente un oggetto, come oggetto che ci crea sofferenze, che non ci piace. E mentre in altre situazioni lo vediamo in maniera diversa, quindi anche questo ci deve far capire che tutto è causa di karma e afflizioni. Nagarjuna dice che le nostre percezioni sono create dal karma e non dagli oggetti delle nostre percezioni. Nagarjuna parla delle esagerazioni mentali della nostra mente, che esagera ed è responsabile della creazione dell'attaccamento e dell'avversione nei confronti di oggetti che di per sé non hanno nessuna caratteristica inerente. Quando noi vediamo un oggetto e lo percepiamo in maniera negativa o positiva, siamo immediatamente portati a proiettare su questo oggetto come inerenti le qualità o positive o negative. Quindi in questo modo noi esageriamo le qualità di questo oggetto, applichiamo questo oggetto qualità inesistenti. Questo crea attaccamento o avversione e questo crea il movimento del karma. Differenti oscurazioni mentali creano differenze attitudini nei confronti dei fenomeni. Quindi può sorgere rabbia, ostilità, e sulla base di questo noi ci sentiamo nemici e dobbiamo reagire. Per esempio, consideriamo una persona responsabile della nostra rabbia, questa persona ci provoca e quindi diventiamo nemici di questa persona. Noi in questo momento abbiamo bisogno di uno specifico e solido obiettivo della nostra rabbia. Se noi esaminiamo invece in profondità, quel singolo individuo, quella persona, non ha niente a che fare con la nostra rabbia, ostilità. È l'insieme, il network di un enorme ammontare di condizioni che ha suscitato questa emozione dentro di noi, non la persona o il fenomeno o l'oggetto di per sé. In termini di attaccamento è uguale, noi ci sentiamo così attaccati ad un oggetto, diventiamo ossessionati dall'attaccamento a questo oggetto, e quando questo oggetto è perso noi diventiamo senza speranze, perdiamo ogni speranza. Ci demoralizziamo, diventiamo depressi. Se noi invece siamo più realistici, dobbiamo vedere questo oggetto come oggetto desiderabile, ma a causa delle nostre percezioni, non come oggetto che di per sé è comunque intrinsecamente desiderabile. Questo oggetto non è stato creato come oggetto desiderabile, ma a causa delle nostre percezioni, del karma, dell'infinita varietà di cause e condizioni, questo oggetto ci crea questo tipo di turbolenza mentale, non ci dà pace, non ci fa stare sereni e siamo ossessionati da questo oggetto, Quando questo succede, noi siamo tormentati. Quando noi riusciamo a comprendere la realtà di questo oggetto, di questo fenomeno, la mancanza di esistenza inerente delle qualità che noi diamo a questo fenomeno, tutto questo attaccamento immediatamente si dissolve. L'ignoranza della realtà dei fenomeni ha vari livelli. E deve essere studiata e deve essere analizzata in tutti i suoi vari livelli, coltivando e generando i rimedi per i vari livelli di saggezza, i vari livelli di ignoranza possono essere eliminati. Ricomincia a leggere. Di Bodhicitta che desidera eliminare le sofferenze, stanza 30, è l'unico stanza 29, riga 3, l'unico rimedio che può eliminare e chiarificare tutte le confusioni è la mente di Bodhicitta, tutti i livelli di ignoranza. In questo modo vengono chiarificati, purificati. Il concetto di amicizia, per esempio, l'amico non è solo qualcuno con cui si divide il livello di alcol o di divertimento che si può ottenere da queste cose ordinarie. L'amicizia non è qualcosa che abbiamo solo quando siamo persone di successo, che ci viene incontro solo se siamo persone di successo o persone ricche e che poi sparisce. L'amicizia è qualcos'altro. E questo tipo di amicizia non ha nessun valore. E quando noi non abbiamo più successo e ricchezze, questa amicizia scompare. Non c'è più nessuno che ci sta vicino. Gli amici esterni possono esserci di aiuto, ma non sono permanenti, sono impermanenti. La mente di Bodhicitta è l'unico amico su cui si può contare, è l'unico amico permanente che possiamo avere, è l'unica nostra possibilità di comprendere e analizzare la realtà ultima di originazione dipendente. Ed è l'unico amico su cui possiamo contare, perché la saggezza che realizza l'originazione dipendente è l'antidoto più forte che può eradicare l'ignoranza. Legge. Se vi è un benefattore conosciuto come benefattore, se un benefattore a livello ordinario è considerato così bene, amato da tutti, che cosa dobbiamo pensare dei bodhisattva? Che attraverso le tre porte di corpo, parole e mente non fanno altro che pensare di creare benefici per gli esseri senzienti e lavorano ed operano solo per questo. I bodhisattva sono veramente molto preziosi. 31. I think se c'è una persona che dà in regalo un po' di cibo molto semplice e che può soddisfare solo per un breve periodo di tempo, questo gesto del dare è una cosa temporanea anche questa? Senza il senso di rispetto, senza senso di gentilezza per gli altri esseri, la gente però rispetta questa persona che dà anche poco, anche in questo modo, la gente che riceve questa piccola cosa si sente in qualche modo riconoscente. Quindi che cosa si può dire di chi ci aiuta a liberarci totalmente? Nel caso dei Bodhisattva, il Bodhisattva desidera la felicità non solo per una persona, ma per tutti gli esseri senzienti che sono innumerevoli come lo spazio, infiniti come lo spazio. Quindi questo è un'espressione molto potente che dice che tutti gli esseri senzienti sono nostre madri gentili. È una frase molto potente che dovrebbe impegnarci ad operare per tutti questi esseri. Se noi preghiamo sempre di non avere malattie, di avere successo, di riuscire a compiere un business di qualsiasi tipo, quale potenza può avere maggiore il fatto di pregare per il bene di tutti gli esseri senzienti che non sono un'unica persona, ma sono infiniti? Che potere, che potenza può avere questa preghiera di impegnarsi a liberare gli esseri che sono tutti nostre madri gentili? Questo tipo di commitment che viene preso dai Bodhisattva di portare tutti gli esseri all'ultima illuminazione, all'illuminazione finale, alla buddhità. Questo è il beneficio più grande, più infinito che si possa dare a tutti gli esseri. Il voto del Bodhisattva che rimane che vorrebbe rimanere per infiniti eoni nelle sfere inferiori per liberare anche questi esseri, è la cosa più grandiosa. È la mente più grande che si possa immaginare. Questo Bodhisattva che si dedica al lavoro per tutti gli esseri senzienti. Pensate al fatto che noi invece a volte ci impegniamo soltanto a danneggiare gli altri esseri e se noi danneggiamo anche solo un essere, questo danneggiare un essere si può allargare a danneggiare tutti gli infiniti esseri. Offriamo tutta l'accumulazione di meriti ai Bodhisattva e cerchiamo di diventare come i Bodhisattva, in questo modo qualsiasi nostra azione sarà di beneficio per tutti gli esseri. La mente virtuosa, nel progredire sul sentiero diventa sempre più pura, piano piano si purifica da tutte le negatività e dalle tre apparenze. In maniera sempre più sottile la mente virtuosa e la mente non virtuosa, se vengono messe in paragone, la mente virtuosa è basata su una concezione corretta della realtà, mentre la mente non virtuosa si basa su concezioni erronee, per cui la mente virtuosa è molto più potente. Molte azioni che sono proibite ad essere ordinari, quando una persona è invece motivata da una grande compassione, può compiere queste azioni, perché questa azione, anche se negativa, diventa, a causa della motivazione totalmente positiva della mente di questi esseri puri, può diventare un'azione positiva. Un bodhisattva non genera negatività anche se compie questa azione, anzi la sua virtù si accresce. La virtù dei bodhisattva cresce sempre anche se il bodhisattva compie queste azioni, quindi non si crea karma negativo. Si dice anche che se un essere ordinario infligge dolore ad un bodhisattva, questo a lungo termine porterà cause positive, perché comunque si creerà una connessione tra questo essere ordinario e il bodhisattva. Qui abbiamo finito il primo capitolo sui benefici del generare la mente di bodhicitta. In breve, l'altruismo, il desiderio di dare benefici agli altri, anche se focalizzato sul portare benefici agli altri, non deve essere indirizzato al fatto di raggiungere una lunga vita o di avere solo la propria pace mentale. Queste cose vengono dette anche dagli scienziati, quando anche gli scienziati ammettono che quando si ha un senso altruistico nei confronti degli altri, quando si ha un cuore affettuoso nei confronti degli altri, questo porta effetti positivi sul sistema immunitario. Infatti, ci sono esperimenti, sono stati fatti esperimenti scientifici associati con la meditazione, ai meditatori, sono stati fatti esperimenti su alcuni meditatori e dei test sono stati fatti sulla pressione sanguigna, lo stress, eccetera. Sono state fatte varie analisi, il livello di tutte queste funzioni corporee, e si è visto che i meditatori che sono abituati a meditare 3 ore al giorno e che sono stati sottoposti ad esperimenti dopo alcune settimane di questa attività meditativa. Si è visto che lo stress, la pressione del sangue e tutte le altre cose erano molto calate, quindi c'era uno stato di benessere molto maggiore a quello precedente a questo training meditativo, anche se questa è una cosa che non può avere un significato relativo per me personalmente. Recentemente sono andato a farmi operare in ospedale dal calcoli e vi sono state estreme complicazioni. Dopo la operazione, anche se vi sono state molte complicazioni, dopo una settimana tutto è tornato normale e sono tornato in perfetta salute. E anche se io non ho qualità molto speciali, io sono semplicemente, la mia attitudine è stata semplicemente di amicizia col team dei medici e siamo diventati molto amici con tutti, con i medici, con gli infermieri, e anche loro, non solo da parte mia ma anche da parte loro, c'è stato un tipo di relazione molto amichevole e questo e a causa della mia presenza lì nell'ospedale si è creato un clima di grande compassione, anche se la mia esperienza di bodhicitta è molto limitata, però ho una grande ammirazione per la mente di bodhicitta e quindi riesco a creare una serie di connessioni positive con le persone. Questo fa una grande differenza tra le persone, tra le relazioni, dovuta a questi comportamenti. Quindi anche solo il fatto di pensare alla mente di bodhicitta, solo il fatto di pensare di avere questo desiderio di voler aiutare gli altri crea una grande differenza. Immediatamente si ha un senso di sollievo, un senso di equanimità nei confronti degli altri piuttosto che un sentimento di ostilità nei confronti degli altri, mentre chi è sempre propenso ad avere una mente ostile nei confronti degli altri non ha altro che difficoltà nella propria mente, sempre di sensazioni disturbanti e non trova mai la pace. Finiamo qui per oggi.